Io credo che ognuno di noi ha un compito fondamentale nella dinamica di tutta la Chiesa universale, quindi non è solamente nell'aggregazione locale, ma sembra strano, ma dalla tua vita, dalla tua crescita, dalla tua maturazione, dipende, come un po' diceva anche Christian, parte della scrittura dice che per ora il male è trattenuto dalla presenza dello Spirito Santo, poi ovviamente sarà sfrenato, ecco, immaginate quando sarà sfrenato, però per ora è trattenuto ed è trattenuto sì dalla presenza dello Spirito Santo nella Chiesa, ma è trattenuto ancora di più nella espressione che i vari credenti attraverso lo Spirito Santo determinano. Quindi non è che lo Spirito Santo da solo sta combattendo il male che sta crescendo esponenzialmente, ma lo sta combattendo con armi naturalmente non carnali, ecco perché questa è una trappola dove la Chiesa è caduta tanto tempo fa e tante volte continua a cadere, cioè nel combattere il male con le stesse armi, quindi è lì poi tutto quello che è nato, le guerre sante, tra virgolette, tante cose che purtroppo vanno per una buona causa, ma poi essendo motivate, essendo spinte da qualcosa che non va, ecco, alla fine vanno a male. Tante volte le motivazioni sono veramente bruttissime e sono distruttive. Ecco, quindi è importante capire che ognuno di noi, al di là, certo, ancora di più se aggregato in una famiglia spirituale, ma ognuno di noi fa la differenza in quello che è l'opera dello Spirito Santo che può trattenere il male, che può frenarlo in questo momento, che può veramente permettere a quello che sono i progetti di Dio, mentre il male sta crescendo, di edificare la Chiesa, di farla sorgere, di farla risplendere sempre di più come un punto di riferimento, non un punto di confusione. I credenti, dice, sentivamo che polemizzano, ora poi sui social è ancora più facile. No, è così, quelli che fanno così sbagliano. Mamma mia, io ogni tanto ho la tentazione di dare uno sguardo a quello che succede nei social e poi dopo che lo do proprio mi viene un dolore così grande e dico mamma mia, siamo messi male. Siamo messi male perché i cristiani continuano ad attaccarsi gli uni gli altri, continuano a dire io lavo meglio dell'altro, continuano a dire io ho capito, continuano a dire mi garantisce la parola, solo che il problema è che ognuno si fa interprete della parola e quindi tante teste, tante chiese, tante teologie, mamma mia, e ci dimentichiamo che la cosa più importante è crescere nell'amore. E questo veramente è drammatico, è qualcosa per cui soffre Dio. Siamo in un periodo particolare dove la confusione sta crescendo quindi la demotivazione, perché se noi siamo confusi, ovviamente ci muoviamo senza capire dove andare e cosa fare. Ogni tanto vi capita di svegliarvi un po' confusi, ancora siete addormentati e magari traballanti pure, magari dovete stare attenti perché siete ancora addormentati e potete sbattere a destra e a sinistra. E quando questa confusione, che credo sia una delle armi più forti del male, vedete, ci sono le armi dei troppo convinti, gli estremismi, e queste sono veramente strutture teologiche, dogmatiche, particolarmente distruttive, settarie, visioni che nascono dall'orgoglio e che fanno sì che i cristiani stessi si schierano dietro a pensieri e lo fanno con una forza, con un estremismo, con un fanatismo veramente pericoloso e questo è dannoso, ma c'è anche il contrario, cioè la confusione, cioè il fatto di non avere idea di dove ci troviamo, non nel senso fisico, a meno che non mi viene qualche malattia cerebrale, ma dove ci troviamo come tempo spirituale, come dimensione profetica. Dio ci vuole fare capire cosa stiamo vivendo e qual è la nostra piccola parte e come poter realmente, in quello che è il suo progetto, avvicinarsi ognuno al proprio parte di corpo dove si sente più integrato e più forte per realmente realizzare il progetto di Dio, per realizzare i goal, per fare prendere le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo a tutti quelli che, guidati da Dio, combattono il buon combattimento e non isolati come le Olimpiadi che stanno avvenendo senza partecipazione di persone esterne, ma che combattono le loro battaglie nella quotidianità della loro famiglia, dei loro rapporti, della loro relazione, di tutto quello veramente che è il quotidiano. E quel breve messaggio, quella breve esortazione che questa mattina sentivo ha a che fare con un aspetto importantissimo del cristianesimo. Sì, sono le tre virtù cosiddette teologali, amore, speranza e fede, sono le realtà più importanti del cristiano, però queste realtà, se non vengono perseguite, se non vengono raggiunte, se non c'è un atteggiamento di cui parleremo brevemente, ogni tanto lo Spirito Santo mi riporta a questo aspetto perché è uno degli aspetti fondamentali espresso da Gesù in tante parti, in una parte come in un'altra è sottolineato il concetto che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Attenzione, questo discorso spesso purtroppo è stato, in un contesto di non comprensione della grazia, è stato immaginato come se il cristiano un momento quando si svia, un momento c'ha le crisi di difficoltà, un momento si ritira indietro, allora ha perso la salvezza. Non è questo, evidentemente, se comprendiamo. È strano come tirare un versetto dal contesto crea dei pretesti estremi, e tante volte noi riusciamo a fare dire alla parola di Dio cose che sono diametralmente opposte. Insistiamo su una realtà con forza, poi insistiamo sull'opposto di quella realtà, e allora a un certo punto le persone sincere si confondono perché dicono: ma allora come stanno le cose? E allora abbiamo bisogno sempre di questa rivelazione, di questa comprensione, di questa mediazione che lo Spirito Santo fa. Perché? Perché la parola di Dio è spirituale. Noi siamo ancora, purtroppo, dei canali che usano la mente, che usano gli strumenti umani per vedere le cose spirituali. È come se io dovessi misurare Dio. Lo possiamo misurare? Devo misurare la densità dello Spirito Santo, la posso misurare? No! Quando entriamo nel mondo spirituale abbiamo bisogno di comprendere che siamo tutti dei bambini, siamo tutti incapaci di misurare le grandezze di Dio, e tante volte oggi ci sono predicatori, ci sono uomini che pensano di misurare Dio. E poi lo fanno a loro misura, naturalmente, e questo è sbagliato, e questo è drammatico, ecco perché nel tentativo di misurare Dio lo relegano, lo fanno diventare umano, e quindi a un certo punto anche lo controllano, mentre sappiamo che lo Spirito è Lui che decide dove vuole andare e cosa fare. Ma ritorniamo un attimo a questo aspetto della perseveranza, quindi della capacità di arrivare sino alla fine. Oggi è una cosa rarissima, è una cosa difficilissima, tranne che non ci sono dei condizionamenti esterni, tranne che non ci sono delle forzature, delle manipolazioni, delle violenze, tante volte come carattere non siamo molto perseveranti. nel bene, attenzione, perché potremmo essere perseveranti nelle cose negative, lì forse siamo dipendenti da qualcosa e perseveriamo, e guai a chi ci tocca il nostro piccolo orticello, guai a chi ci leva la nostra piccola gratificazione umana più o meno legittima, lì perseveriamo, non manchiamo un colpo, non manchiamo una puntata, non manchiamo niente di quello che abbiamo deciso che ci interessa. Ma ovviamente la perseveranza di cui la scrittura parla è una perseveranza nel progetto di Dio, nel progetto che ci ha visti tutti quanti arruolati, tutti quanti abbiamo detto sì, abbiamo avuto i battesimi la scorsa settimana e la promessa è: vuoi seguirmi e servirmi, onorarmi, amarmi tutti i giorni della tua vita? Sì, diciamo sì, poi diventa ni e poi diventa no. Questo non ci comporta la perdita dell'amore del Padre, questo non ci comporta, ma non ci porta lì dove Dio avrebbe voluto portarci. Perché? Perché il concetto di Dio è veramente particolare. Lui vede delle cose, le vede, le antevede, le vede belle, le vede in una certa prospettiva, le vede, diciamo, importanti per la nostra vita, per la nostra famiglia, per la nostra comunità, per il posto dove Dio ci ha messo. Dio ha degli obiettivi. E lì, però, cosa succede? Che Dio non può costringerci a raggiungere gli obiettivi belli che ha per la nostra vita singola. Quindi, al di là del fatto anche che sei un single spirituale, e parlo naturalmente a quelli che mi ascoltano, non qui presenti, quelli che mi ascoltano al di fuori, al di là che sei una persona che vive un rapporto virtuale di chiesa, cioè con qualche predicatore che ti dice le sue convinzioni più o meno stravaganti, più o meno strane, e oltretutto si arroga il diritto di dire: io ho la parola di Dio, io devo essere, come vorrei dire, coerente alla parola di Dio, capisci? Ci prendiamo l'alibi di dire le nostre cavolate perché ci mettiamo la parola di Dio dietro, ognuno di noi si freggia e poi la nostra vita magari non esprime niente di quello che diciamo, è una contraddizione di quello che facciamo. Ma dico, ammesso che sei single, o sei impegnato, o sei... Dio ha immaginato un progetto fin dalla fondazione dei secoli, fin dai tempi più remoti, ha visto te. E già ha detto: che bello! Quindi anche se la tua famiglia ti ha rigettato, anche se non hai avuto l'amore che avresti dovuto avere, Dio ha detto già: che bello questa mia figlia, che bello questo mio figlio, che bello! E poi ti si è rivelato e poi ti ha coinvolto in un progetto. Ma in questo progetto Dio magari ti ha dato anche delle profezie, ti ha dato anche delle direzioni, ti ha dato anche degli obiettivi, ti ha dato anche la capacità di fare dei patti, delle alleanze. L'importanza dei patti e delle alleanze nella scrittura è grande. Ma poi a un certo punto cosa succede? Che questa piccola parola, perseveranza, cioè capacità di arrivare fino in fondo, capacità di non tirarsi indietro, viene meno. E in qualche modo quel progetto, quella cosa bella che Dio aveva immaginato per la tua vita, per la mia vita, è come se sfumasse, è come se se ne andasse. E allora lì tipo ci lamentiamo, lì ce la prendiamo, senza renderci conto che siamo principalmente noi venuti meno in quella fiducia, in quella convinzione, in quel progetto che Dio chiaramente aveva visto bello e che comportava, come tutti i progetti di Dio, un cambiamento profondo nella nostra vita per poter entrare poi in quel progetto. È chiaro, fratelli, tante volte diciamo le profezie di Dio sono sbagliate. No, il problema è che noi non collaboriamo. A una profezia si collabora. Quando Paolo ricevette la profezia che doveva andare a Roma e soffrire un sacco di cose, poteva non collaborare e dire: ragazzi, sapete che vi dico? Io preferisco fare un altro tipo di apostolo, cioè quello che, casomai, quello che facevo prima, li elimino io quelli che non mi piacciono, non che io vado e vengo veramente sacrificato e muoio. Quindi avrebbe potuto tranquillamente, senza perseverare, avrebbe potuto dire: ok, benissimo, grazie che mi avete avvisato che lì mi aspettano delle tribolazioni, me ne vado subito, me ne vado più lontano possibile da Roma, da dove sarà il punto del mio martirio. È questo che ha fatto l'apostolo Paolo? No. Cioè, cosa ha portato l'apostolo Paolo a compiere la sua missione? Naturalmente nessuno di noi è l'apostolo Paolo, però parliamo di lui come un esempio. Il fatto di credere e di perseverare e di insistere a tempo, fuori di tempo, rimanere con una bussola puntata sul progetto che Dio aveva per la sua vita. Fratelli, sorelle, non è semplicemente quello che ci può venire meno, quello che possiamo mancare, che ci dovrebbe fare mettere in un'ottica di perseveranza. Non è quello che non possiamo realizzare, non è i sogni che si infrangono, non è gli obiettivi belli che vedevamo, ora li vediamo brutti e quindi non perseveriamo, non andiamo più avanti. Ma ci sono anche delle promesse meravigliose, voglio leggere e andare verso la conclusione di questa breve esortazione questa mattina, una parte della scrittura dove vediamo che in realtà c'è anche veramente un incentivo che Dio ci vuole dare. Sapete, Dio ovviamente la salvezza è gratis, l'abbiamo ricevuta, ci vuole un po' di convinzione per perderla, ma si può anche perdere se ce la mettiamo tutta. Se vogliamo andare all'inferno, Dio non ce lo impedirà. Ma ci sono anche degli incentivi, delle remunerazioni. Dio in generale è il remuneratore di quelli che lo cercano, ma non perché noi facciamo una cosa per avere il dono e il premio, perché tante volte anche questa mentalità è un po' strana, ma perché veramente più entriamo nello spirito del progetto di Dio, più siamo già ricompensati e più cresciamo nell'autorità spirituale. Attenzione! Perché questo verso che leggeremo già ci fa capire di che genere di autorità parla sempre Gesù. E infatti, prima di leggere il verso che è in Luca, capitolo 22, verso 28, voglio leggere i versi che lo precedono. Tante volte è importante capire il contesto poi su cui certe cose, lo spirito della lettera è più importante del prendere un versetto e scomporlo al millesimo e poi tirarne chissà che cosa fuori. C'era stata una discussione e così dice al verso 24 di Luca, fra di loro nacque anche una contesa. Chi altro che discussione, era proprio, si aggaddavano proprio di brutto i discepoli, no? Chi di essi fosse considerato il più grande, ma guarda un poco, c'è sempre questa tendenza, fin da bambini ci sono quelli, ciao, io voglio essere al centro, quei bambini lo vediamo, se diamo affetto a uno l'altro dice, ah no, io ci voglio essere, perché hai dato la cosa più bella a quello, la volevo io, eh? C'è sempre questo conflitto e combattimento per chi deve essere più importante. Ma egli, cioè Gesù, disse loro, il re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Benefattori però è inteso in un senso ironico tante volte, era un senso di un'autorità che veramente non rappresentava, come a dire, è una persona che ha un'autorità non reale, un'autorità formale. Ma per voi, verso 26, non, io ci metto il condizionale, non dovrebbe, lui disse non deve essere così, anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è al tavola o quello che lo serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Di tutta questa discussione, che è inutile, l'abbiamo tante volte risottolineata, voglio fermarmi semplicemente su questo preverso 28, su questo mezzo verso che precede il 28, che parla della perseveranza. Io sono in mezzo a voi come colui che serve. Questo è un buon test da fare, diciamo, nella nostra vita. Dire a se stessi: io come sono in mezzo agli altri? Come sono in mezzo alla mia famiglia? Come sono in mezzo alla comunità locale? Come sono in mezzo alla relazione con cui mi relaziono con gli altri? Sono come colui che vuole comandare, che vuole affermare i propri diritti, che vuole dominare, che vuole controllare, che vuole manipolare, che vuole giustizia, o come quello che serve? Questo è lo spirito di Cristo, questo ci fa riconoscere se realmente siamo più vicini a Cristo. Crescerà lo nostro spirito di servizio. Significa la nostra capacità di disporci a servire gli altri, a non servire per farci vedere: io servo, io sono il servo. Qualcuno dice: io sono il servo. Tu servi come se il fegato dice: io sono il fegato. Gli organi più nascosti sono quelli più importanti. Io sono in mezzo a voi come colui che serve. E questa era una lezione importante, ed è una lezione importante questa mattina per noi, nel nostro modo di porci nei confronti di chi ci circonda, del nostro prossimo. Il prossimo più prossimo di solito è moglie e marito, ma poi anche nella cerchia, nell'entourage che abbiamo. Come ti poni? Come quello che serve o come quello che si serve di? O come quello che vuole comandare, dominare e accampare i propri diritti? E poi questo verso con cui concludo: ora voi, dice Gesù, guardate che bello, ai suoi discepoli: siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e dispongo, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Incredibile! Qui c'è una promessa incredibile, una profezia incredibile che Gesù fa per chi, in un'attitudine di discepolo, decide di porsi come colui che serve. E quindi nel momento in cui serve, perché Gesù è venuto per servire, si trova di fronte a un sacco di ostacoli, a un sacco di prove, a un sacco di tentazioni, a un sacco di situazioni che vengono a provarlo, che vengono a ostacolarlo. Però la cosa meravigliosa è che se tu puoi perseverare, se tu puoi veramente avere l'attitudine di chi vuole arrivare fino alla fine, non fino alla fine del mondo, fino alla fine, fino al fine per cui Dio ti ha chiamato, fino all'obiettivo, fino a quello che è il tuo progetto. Come diceva Paolo: ho compiuto il buon corso, ho conservato la fede, mi è riservata la corona della vittoria, della gloria, della... Come a dire, se tu vuoi perseverare, se tu vuoi insistere, se tu vuoi, anziché essere un disfattista o un dimissionario, se tu vuoi continuare ad essere qualcuno che persevera, che insiste, che si rialza dai suoi momenti di scoraggiamento totale e comincia a ricredere nel progetto di Dio, questo veramente significherà partecipare alle prove di Cristo, essere vicino a quello che Gesù ha vissuto, cioè vivere come Cristo, superando le prove, superando gli esami, e anche se non dovessi conquistare chissà qualcosa ora, nel senso proprio di autorità visibile, Dio ti promette, Dio ci promette, attraverso questa parola ispirata che Gesù disse ai suoi discepoli, dopo aver fatto un bel discorso su chi doveva essere il più grande, come a dire: ora potete essere anche i più piccoli, potete essere quelli che si lasciano umiliare, potete essere quelli che apparentemente perdono, rinunciano ai propri diritti, ma se perseverate fino alla fine sarete salvati, e questo abbiamo detto che non riguarda la salvezza, ma sarete trasformati, sarete rinnovati, sarete liberati dal malo carattere che ancora c'è in voi. Se invece vi fermate, resterete cristiani bambini, carnali, lo stesso salvati, ma se non perseverate nel percorso, nel processo di santificazione. E certe cose le possiamo fare solo se cambiamo, certe missioni possono funzionare solo se ci rinnoviamo, perché sennò arriverà un punto, come arriva nelle chiese, dove si rompe tutto, dove quelli che sembravano i più convinti, i più veramente integrati, a un certo punto schizzano via, e schizzano via per essere solitari, per rifiutare il senso del corpo. E questo è tragico, perché realmente è proprio nel corpo, nella comunione, nell'intimità, nella relazione, nella coinonia, quella parola importante della comunione fraterna, che si realizza poi la maturazione, la crescita, e nella coppia, e nell'essere impegnati in un rapporto impegnato, che si rischia di poter cambiare se si vuole, se si vuole. Io ho rischiato tante volte di rompere tutto, rompere con la chiesa, rompere con la famiglia, rompere proprio perché sono stato fortemente tentato in questo. Ma poi, grazie a Dio, la fiducia mi ha permesso di andare oltre, e voglio ancora perseverare, voglio incoraggiare, ci alziamo in piedi, voglio incoraggiare te questa mattina, oltre alla salvezza, al cambiamento, che già è un dono grandissimo, a vivere più Cristo dentro di te se perseveri, c'è una promessa incredibile, un regno che ci viene dato, un'autorità, seduti sui troni. E naturalmente per i discepoli è una promessa particolare, ma per ogni discepolo di tutti i tempi siamo destinati a regnare tutti quanti, fratelli e sorelle. Ma se impariamo a perseverare, se impariamo a farci piccoli, se impariamo a morire a noi stessi, se impariamo veramente ad aprirci al progetto di Dio senza scantonare, senza dissociarci, senza dimetterci, senza scioperare. Sì, forse per un momento, e questo è ok, ma scioperare in maniera definitiva, non perseverare fino alla fine, ci costerà. E questo con grande dolore di Dio, perché è un padre che vorrebbe il meglio per ognuno di noi. Dio vorrebbe che arrivassi all'università in senso spirituale, e forse tu ti vuoi fermare alle scuole elementari. Certo, anche lì hai acquisito qualche cosa, ma è un dolore quello che Dio ha quando ti vede non perseverare fino alla fine del tuo impegno, del tuo ruolo, della tua responsabilità, di quello che hai acquisito. Quante persone hanno detto: io ti servirò, io ti seguirò, come anche Pietro, e poi tradirono tre volte, però poi si mise a seguire seriamente. Quante volte diciamo: voglio andare avanti e poi non perseveriamo. Io voglio pregare questa mattina perché, realmente su questa piccola parola perseveranza c'è una grandezza di realtà spirituali da poter ereditare, non tanto perché ce le dobbiamo conquistare o dobbiamo pagare, come una volta Simon Mago, sapete, da cui viene la simonia, pensò di acquistare i doni di Dio col denaro e l'apostolo dovette proprio rimproverare. Una traduzione dice: vai al diavolo tu e il tuo denaro. Cioè, proprio così la traduzione della Bibbia della Gioia, perché hai pensato che il dono di Dio si potesse acquistare con soldi. E tante volte sembra strano, ma queste cose avvengono ancora, non in maniera così evidente, ma tante volte facciamo vedere che le persone possono acquistare Dio o delle benedizioni particolari pagandole, non pagandole in denaro, anche pagandole in denaro. Ci sono quelli che speculano e si fanno pagare grandemente, anche ministri, anche apostoli, che si fanno pagare perché le benedizioni di Dio avvengono, una sorta di indulgenza evangelica. Abbiamo criticato tanto le indulgenze cattoliche, ma purtroppo l'uomo è sempre lo stesso, si fa pagare per poter dare le cose di Dio, perché le cose di Dio vengono concesse. Attenzione, però dico quello che è importante, è non uno sforzo, ma la perseveranza ci fa capire che per fede e pazienza, dice la scrittura, che è proprio perseveranza, per fede e pazienza. Traducete un attimo questa parola, piuttosto perseveranza, anche con pazienza nel continuare quello che è la missione che Dio vi ha dato, l'obiettivo che Dio vi ha dato. Erediterete le promesse, e tra queste promesse c'è anche la possibilità di regnare e di giudicare le tribù di Israele. Preghiamo un attimo insieme. Signore, ti voglio pregare per ognuno di noi, per tutti quelli che hanno avuto delle chiamate particolari, forse all'intercessione, alla preghiera, al profetico, o chiamate di altro genere, impegni, patti, e si sono scoraggiati e non sono riusciti a resistere alle prove, alle tentazioni, alle tempeste che il male ha scatenato per distruggere quelle cose belle che Dio aveva progettato per la loro vita. Ti voglio pregare perché ognuno possa ritrovare questa comprensione della pazienza, della perseveranza, per non smettere quello che è un cambiamento, un rinnovamento mentale, per non fermarsi allo stadio di cristiani bambini, carnali, ma per poter andare oltre ed arrivare a quelle promesse gloriose che tu hai messo davanti a Lui, Signore. Io ti prego che vengano risvegliate queste promesse, questa fiducia di poter andare fino alla fine, di poter amare fino alla fine, come tu hai fatto. Grazie, Padre, che una benedizione particolare possa essere su quanti in questo momento decidono di riprendere veramente e perseverare, non riprendere un momento, non riprendere casualmente, ma riprendere con piena convinzione la missione che tu hai dato, che sia essere parte di una comunità, che sia essere fare delle opere, che sia veramente intraprendere un cammino di un tipo particolare, che sia essere usati in una certa maniera, esprimere i doni, i carismi. Ti chiedo, Signore, che ci sia perseveranza, perché veramente possiamo ereditare le tue promesse, il tuo regno e la capacità e l'autorità che tu ci dai quando siamo stati con te, abbiamo perseverato nelle tue prove, che sono le nostre prove, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Buona perseveranza.